Cominciamo con l'appello. Messore Sergio, presente. Martone, presente. Tudino, assente, Di Ciaccia, presente. Capraro Francesco, presente. Petreccia, al momento assente, Matano, Dischetti, assente, Delli Colli, presente. Mazzarella Pasquale, assente, Capraro Antonio.
Ecco. Mazzarella arriva tra poco.
Arriva.
Sì, sì, sì.
Va bene, quindi seduta valida, buonasera a tutti, quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile Energia Ambrosiana, quindi passo la parola al Sindaco.
Sì, ad aprile avevamo adottato un atto di indirizzo di giunta per la promozione appunto di questa comunità energetica per appunto con incentivare e favorire anche l'uso delle rinnovabili. Poi siamo andati avanti, oggi portiamo in Consiglio Comunale l'approvazione, l'approvazione dell'atto costitutivo dello statuto di questa comunità energetica, abbiamo voluto chiamare Energia Ambrosiana appunto per identificarla. Abbiamo anche, così per dare più informazioni, fissato anche degli incontri con, abbiamo diviso diciamo il paese in due blocchi, abbiamo acquisito la disponibilità di un esperto per illustrare il funzionamento di questa comunità energetica, e quindi sabato prossimo alle 4:30 qui faremo un incontro con le contrade Santa Maria, Cerasete, San Pietro, San Rocco Interno e Via Paradiso, mentre sabato 15 marzo alle 10:30 faremo con il resto del paese, quindi partendo da via Roma, centro storico, via Foresta, via Chiaia, via Colle Alto e la zona Morroni. Quindi diciamo in questi due step contiamo di raggiungere un po' tutto il paese. E quindi spiegare cos'è questa comunità energetica, i vantaggi della comunità energetica. Come comune saremo diciamo uno del primo produttore di questa di questa comunità energetica, perché utilizziamo l'impianto fotovoltaico che abbiamo realizzato sulle scuole, lo abbiamo attivato l'altro giorno e quindi abbiamo chiesto l'attivazione non come scambio sul posto ma come interscambio, come produzione. Quindi portiamo questa sera in consiglio l'approvazione della partecipazione del comune, quindi alla costituzione dell'associazione, quindi perché sarà costituita un'associazione, e poi l'approvazione anche dell'atto costitutivo come associazione appunto che chiameremo Comunità Energetica Rinnovabile Energia Ambrosiana. E quindi poi ovviamente sulla base delle adesioni che ci saranno, perché poi si potrà aderire o come produttore e consumatore o soltanto come consumatore. Il bello di questa comunità energetica e che l'adesione è possibile anche da cittadini che sono fuori Sant'Ambrogio, perché da uno studio che è stato fatto così preliminare, sulla cabina principale sono collegate anche le forniture di abitazioni di Rocca d'Evandro, San Vittore, insomma, quindi anche altri, anche diciamo così come intercomunale, perché il presupposto ci hanno spiegato è questo di essere serviti dalla stessa cabina principale, quindi tutti coloro che sono sulla stessa cabina principale possono far parte diciamo di questa comunità energetica. Insomma, è un'iniziativa che prendiamo soprattutto in questo momento di difficoltà per il caro bollette, quindi che potrà permettere insomma a tanti di poter aderire, perché poi abbiamo un po' accelerato perché il 30 marzo scade il termine per accedere ai benefici del 40%, perché sono due possibilità per chi vuole realizzare l'impianto, quindi vuole essere anche produttore. Sono due possibilità: la prima è quella di avere un contributo del 40% sulla spesa del fotovoltaico, e la domanda scade il 30 marzo. Quindi per questo abbiamo un po' anche accelerato diciamo questa qui. Oppure se non si rientra in questo beneficio, la seconda opzione è quello dello sconto di 10 anni del 50%, però in 10 anni, devo in 10 anni, che comunque diciamo è anche quella un'agevolazione. Però possono anche aderire, si può anche aderire soltanto come fruitore della comunità energetica. Poi ovviamente nel corso di questi due incontri, insomma, ci spiegherà diciamo, l'esperto, diciamo, sul funzionamento pratico, su come si aderisce alla comunità energetica, diciamo, e su come si potrà valorizzare questo strumento. Quindi stasera la proposta è quella della costituzione della comunità energetica Energia Ambrosiana, e quindi quella dell'approvazione dell'atto costitutivo, che poi ovviamente è un atto costitutivo base che poi col tempo potrà essere sempre adeguato sulla base delle persone che andranno ad aderire. L'atto costitutivo si compone di 9 articoli, quindi l'associazione ha sede a Sant'Ambrogio in via Roma, presso la sede del comune, è regolata dalle norme legislative in materia di associazioni. Gli organi sono appunto l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo e il presidente del consiglio direttivo. Quindi l'assemblea nomina questi organi, poi all'interno di questi organi ci sono il consiglio direttivo e procede alla nomina del presidente. C'è la durata, è prevista una quota di iscrizione se l'assemblea lo delibera, e quindi poi appunto l'articolo 8 dice che a comporre il primo consiglio direttivo tutti i comparenti all'unanimità eleggono quali componenti: il presidente, il vicepresidente e la segretaria. Poi per quanto tutto il resto, diciamo, ci sono le norme del codice civile che disciplinano, diciamo, il regolamento. Insomma.
Per quanto riguarda la quota associativa e le spese di gestione, perché comunque ci
sarà una gestione. Ciao.
Che orientamento?
Al momento non c'è nessun orientamento, perché questo poi sarà visto poi successivamente. Infatti dice anche qui che la quota di iscrizione saranno deliberate dall'assemblea, quindi sì. Poi sarà l'assemblea che deciderà se metterla o non metterla, insomma, su questo prego. E quindi sarà l'assemblea che poi, diciamo, delibererà su tutte queste cose. Noi abbiamo necessità, diciamo, abbiamo volontà di procedere a questo atto, perché questo è l'atto, diciamo, propedeutico poi per la costituzione della comunità energetica, perché poi, insomma, accedere a un beneficio del 40% su un costo di un impianto che, insomma, in base ad un voltaggio, da quello che ho visto, insomma, si aggira intorno ai 18-20 mila euro un impianto con una batteria.
Quindi abbiamo intenzione come amministrazione comunale di usufruire di questi incentivi.
No, voi no, il privato, noi abbiamo il nostro impianto,
okay.
È quello che abbiamo, per esempio, l'edificio scolastico.
Allora, no, perché io ho sentito parlare di quello.
Okay. No, io dicevo, abbiamo fretta, perché siccome ci sono questi incentivi statali,
questo sì.
Allora, costituendo la comunità, anche un cittadino può essere più interessato a presentare domanda, a volersi realizzare il suo impianto. Perché più impianti ci sono, più energia si produce, più gente ne beneficia, no? E quindi diciamo che è questo lo scopo, diciamo, un po' della necessità di accelerare anche con gli incontri con i cittadini.
È questo proprio quello di dire, secondo il mio parere, l'8 e il 15 marzo, perché poi bisognerà formare questa assemblea, quindi rendere ufficiale. Io penso che l'8 e il 15 marzo sia un po' troppo tardi, perché poi la domanda, essendo il 30 di marzo, un cittadino privato che voglia fare la domanda, i tempi sono alquanto ristretti.
Oggi, no, anticipato. Non facciamo in tempo, perché oggi è 3.
Sì,
oggi è 3. Però, ma quello non è un problema, perché la necessità di dare l'informazione è che tu, non è che la comunità energetica va così dentro il 30 marzo.
Però il privato deve fare la domanda e deve dentro.
Certo, quindi diciamo tu hai questi 23-27 giorni di tempo per riflettere se la vuoi fare.
Perché il secondo blocco che sta al 15 di marzo. Cioè,
vabbè, certo, se vuoi fare la domanda.
Però questa qua secondo me è un discorso che non sta in piedi, perché nessuno riuscirà a fare una cosa del genere.
Quello intendevo, in due settimane, già 23 giorni è difficilissimo, e figurati in due settimane, perché comunque ci sono degli aspetti tecnici che il privato deve comunque vedere se la casa è a norma, se ha determinati specifiche per montare un impianto fotovoltaico e tutto quanto.
Ma tu puoi fare la domanda, non è che la domanda, tu puoi fare la domanda entro il 30. Poi non è che sei obbligato a fare l'impianto, no, ma può essere pure che...
Il discorso era validissimo, io ho fatto un pensiero, una mia opinione, se fosse possibile anticipare l'incontro, solo questo.
Però non facciamo in tempo perché, ripeto, poi...
Allora, l'incontro, io sono d'accordissimo, è propedeutico l'incontro, comunque per aprire la mente alle famiglie, ma una scelta di investimento per una famiglia di 18, 15, 10 mila euro non la fai in 10 giorni. A parte il fatto che le scadenze che dà il GSE e che dà la Regione Lazio degli incentivi sono come divani e divani, quelli portano adesso fa. Quindi ce ne stanno tantissimi di incentivi sul fotovoltaico.
Ma infatti.
Quindi la scadenza del 31.
No, ma questa era un'altra opzione.
Della energetica. L'importante è il vantaggio che avranno i cittadini a diventare soci della energetica.
Ora, quello del 30 è un'opzione in più, perché io posso anche decidere di fare quella ordinaria in 10 anni, me la scarico in 10 anni con la dichiarazione dei redditi. Il 50% è sta a posto,
lo scarico. Quindi, diciamo, in 10 anni.
In 10 anni, sì.
Però poi questo, Tonino, è che se uno entri il 30 fa la domanda per aderire, non è che tu poi sei obbligato a proseguire, non...
No, io sono stato uno, mi sono studiato tutta la cosa.
Certo.
No, è che io non avevo capito qual era il nesso tra il 31 di marzo,
certo,
l'impianto che ci abbiamo noi, un potenziale investimento.
Noi abbiamo fatto la domanda di attivazione adesso, la settimana scorsa, per quell'impianto, e l'abbiamo fatto in funzione della comunità energetica, quindi diciamo come soci, come partecipanti della comunità energetica, quindi questo era lo scopo. Quindi poi è chiaro, quella è un'opzione in più, se qualcuno è informato sul fatto che il 30 c'è questa possibilità, perché il 30 è un termine di scadenza di una domanda, ma può essere pure che poi non ti approvano la domanda,
certo.
Però è un'opzione, che uno che già ha l'idea o in 20 giorni decide che potete volerla fare, fa la domanda, perché il 40% averli subito è meglio che avere il 50 in 10 anni, insomma. Quindi è questo qua. Ok.
Va bene. Quindi se non ci sono altri interventi possiamo passare all'approvazione.
Favorevoli per la data di mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, abbiamo preso atto della presenza dei consiglieri Mazzarella e Pietreccia, quindi 9 favorevoli e anche per l'immediata seguibilità sempre 9 favorevoli.
Risposto perché
Va bene, passiamo allora al secondo punto, approvazione piano comunale di protezione civile, articolo 12, decreto legislativo del 2/1/2018. Quindi.
Ok, anche qui avevamo già un precedente consiglio comunale, non ricordo quanto, avevamo preannunciato questo adeguamento del piano di protezione civile, che ovviamente andava ad adeguare quelli che già ci avevamo, perché il primo piano di protezione civile risale al 2009, poi c'è un'integrazione del 2012, poi un'altra del 2017, quindi si rendeva necessario, insomma, anche rispetto alle nuove prescrizioni, per disporre un nuovo piano. Ci è stato consegnato questo piano, insomma, avete avuto modo di verificarlo in linea di massima. Questo piano prevede, preannuncio che su questo piano poi ovviamente anche qui faremo degli incontri con la comunità, distribuiremo dei mini opuscoli, perché poi dare tutto un piano non ha senso, dare dei mini opuscoli informativi sui comportamenti e su quello che va fatto in caso di un evento soggetto e previsto nel piano di emergenza. In questo piano appunto sono previste le aree di attesa che sono state individuate al parcheggio del cimitero e al parcheggio della sala polivalente. Poi ci sono le aree di accoglienza, dove appunto le persone devono recarsi nel momento in cui si verifica l'emergenza, e che è stata individuata l'area del Collestram, dove sarebbe un'area di ricovero anche per quanto riguarda la collocazione delle tende. Poi ci sono le strutture di accoglienza, cioè sono degli alloggi per breve periodo, cioè nel momento in cui si decide poi di trasferire le persone in alloggi migliori, questa è stata individuata la sala polivalente, e poi c'è infine l'area di ammassamento dei materiali e mezzi di soccorso, che è l'area del campo sportivo.
Questo... parliamo del Sant'Anna o di sotto, no, giù. Sotto parliamo.
Sala polivalente, sala polivalente.
No, vabbè, perché anche questa è un'aula polivalente.
No, no, sala polivalente diciamo è quella, diciamo, perché lì.
No, abbiamo, però abbiamo tutto.
Vabbè, è la sala polivalente.
Vabbè, giù al campo sportivo.
Perché con i mezzi, ovviamente, deve un'area grossa di ingresso, non puoi. Sì, sì, è quella lì. Oh, quindi la parte, diciamo, l'area di attesa sarebbe l'interno della sala polivalente, strutture di accoglienza e la parte, diciamo, della stessa sala. Il piano prevede una serie di prescrizioni a secondo dei vari tipi di evento, quindi c'è l'evento meteo, l'evento sismico, l'evento incendio, l'evento neve, l'evento ghiaccio, alluvione, una serie di eventi. Per ogni evento sono previste appunto diverse criticità, quindi dalla più semplice, che è quella la gialla, all'arancione, al rosso, a salire, quindi fino a quella rosso allarme. Per ogni criticità è previsto un comportamento che bisogna, cioè o meglio, la struttura di coordinamento, il COC, le attività che deve compiere. Come centro della protezione civile è stata individuata ovviamente la ex scuola di Colle Alto, perché deve stare al di fuori del centro storico, perché se ci fosse un evento diciamo sismico è chiaro che il centro sarà inutilizzabile, quindi bisogna spostarsi fuori, anche se questo rimane come centro, diciamo, di allerta, però diciamo la sede del COC viene prevista alla sede all'ex scuola di Colle Alto. Del COC quindi fanno parte il sindaco, il responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile della polizia municipale. Quindi in una qualsiasi di queste calamità che potessero verificarsi, quindi che dicevo prima, quindi in caso di allerta gialla, qualunque essa sia, quindi c'è semplicemente una discrezionalità nell'attivazione o meno del COC. Se invece poi si sale già da quell'arancione, c'è l'obbligo di attivare il COC, e quindi poi in base alle varie criticità, insomma, di andare ad adottare misure diverse. Nell'evento meteo l'obbligo di attivazione del COC scatta con l'allerta arancione, nell'evento sismico anche qui si parla a seconda della magnitudo dell'evento, se siamo entro il quarto grado parliamo di una criticità gialla, quindi diciamo di un livello di attenzione, nel momento in cui la magnitudo supera il livello 4 e quindi passiamo già a 5, quindi già lì scatta l'obbligo di attivazione del COC. Poi abbiamo, per quanto gli eventi boschivi, anche questi qualche volta qui si sono verificati, quindi nel caso di cui partiamo da quella verde, la verde è quella ordinaria, quindi quando ci avviciniamo al periodo estivo primaverile parliamo di allerta verde, dove c'è stato, diciamo, più che altro una vigilanza sul territorio. Nell'evento boschivo la prima allerta è quella gialla invece, quindi già si parla di una pericolosità sociale, quindi già si passa al livello di attivazione 1 e già lì nasce la necessità di attivare il COC, poi c'è la marrone e poi fino ad arrivare al rosso, allarme 3. E qui prevede che appunto già in sede di allerta marrone il COC e quindi il sindaco ha l'obbligo di chiedere l'attivazione degli interventi degli organi superiori, quindi della prefettura, per attivare anche poi interventi più efficaci. Perché il problema si pone nelle cosiddette aree di interfaccia, cioè dove poi il fuoco arriva all'area di interfaccia, lì insomma nasce l'obbligo, diciamo, di attenzione. Poi abbiamo anche l'evento ghiaccio, l'evento sanitario, insomma per ogni tipologia, diciamo, di emergenza è prevista un'allerta. Quindi questo piano, insomma, sembra abbastanza completo, però poi l'importante alla fine è l'informazione, perché se poi il cittadino non sa quello che deve fare in occasione dello specifico evento, perlomeno nella prima fase, cosa deve fare, poi ovviamente si rischia di rendere vano ogni soccorso. Per cui, ecco, abbiamo dato incarico anche al geologo che ha redatto il piano di darci dei mini opuscoli a secondo di questi 4 eventi, 5 eventi che vi ho citato, perché poi l'evento ghiaccio è relativo, diciamo così, ma sui 4 grossi, quindi meteo, incendi, quello degli eventi sismici, insomma, di dare delle informazioni, perlomeno si sa dove bisogna recarsi, e poi dopodiché. E quello è il primo elemento fondamentale, cioè uscire di casa e sapere dove dover andare.
E se posso, a livello di formazione dei volontari è stato fatto qualcosa?
A livello di formazione dei volontari noi purtroppo non abbiamo nulla, cioè nel senso che anche sulla protezione civile purtroppo, sulla protezione civile sapete è volontariato,
esatto.
Puro volontariato. E siccome c'è tutta una norma particolare, cioè noi non siamo mai riusciti ad avere un mezzo di protezione civile, abbiamo fatto tante richieste, non siamo mai riusciti.
Infatti io ho un vago ricordo, e mi sono dimenticato anche di vedere nel piano del 2017, io mi ricordo per l'evento boschivo, ho presente e sono sicuro, che il comune di Sant'Ambrogio avesse un'autobotte.
La botte c'è, ma il problema dell'autobotte qual è? Non è che è un serbatoio.
Però ecco, perché io non ho letto nella fornitura, abbiamo solamente la Fiat Grande Punto della Polizia Municipale. Quindi perché a livello boschivo non abbiamo nulla
come si chiama?
Le fruste anti. Avevamo anche le fruste.
Ma poi ce l'abbiamo, Eh
no, perché io leggendo il piano.
Le fruste ce
l'abbiamo. Leggo. Ci stanno le fruste, ci sta l'autobotte, però là sopra non c'è scritto. Ecco perché io sono rimasto.
Botte senza auto. Intanto
già avere una. Già sapere che avere che è funzionale, è fruibile. Ecco, io stavo chiedendo questo. È fruibile l'autobotte, trovando un mezzo di trasporto, di traino.
Il problema grosso è un altro. Il problema grosso è la responsabilità.
E chi guida il mezzo di traino?
No, è la responsabilità del sindaco, che chiama al cittadino X, vai a fare,
esatto, fa l'esperto spagnolo,
perché? No, non è chi porta il mezzo.
No, chi incarica.
No, ma tanto chi porta il mezzo, perché tu puoi trovare un volontario, qualche volta è capitato, abbiamo chiamato
tizio che ha portato la
i privati, che avete detto ti paghiamo la
lo scopo.
No, sì. No, come si chiama? La NASA. E vieni a spegnere, e ci sono venuti. La verità, sì, sono venuti, Pasquale Grasso, sono sempre venuti. Il problema del volontario dove sta? È che il volontario, per poterli dire vai a spegnere quell'incendio, deve essere formato. Abbiamo di una formazione e di un'assicurazione. Il volontario è volontario, per cui trovare poi chi
ha la volontà
di andarci, ma senza la formazione, io non mi piglio la responsabilità di mandare un volontario a fare uno spegnimento di incendio, perché se poi si brucia una scarpa, dici, ma tu perché ce l'hai mandato? Allora io dico sempre questo, anche se ci sta l'incendio di due rami, io chiamo i vigili del fuoco, perché il problema è la formazione, perché questa normativa che ci sta adesso, cioè noi non abbiamo le risorse.
Basta dirlo alla scenanza, se qualcosa chiamate subito i vigili del fuoco.
Sì, perché è così.
Basta essere chiaro.
Perché noi non abbiamo, come dire, la struttura, se noi non siamo mai riusciti ad avere, per esempio, quel camioncino pure lì che spara l'acqua così.
Sì,
abbiamo fatto le domande, ma non siamo mai riusciti ad averlo. Un mezzo anche piccolo, che comunque anche il mezzo piccolo, se va subito. Evita il grande incendio, no? Se tu lo spegni subito, eviti il rischio di propagazione dell'incendio. Per cui rimane questo problema forte, cioè speriamo, insomma, anche che la regione, insomma,
infatti,
ci metta mano, anche il nuovo assessore, insomma, che ci metta mano a questa, a questa materia, perché sembra una materia banale, però invece è una materia importante, perché poi, ripeto,
il privato deve agganciare il coso, neanche dovrebbe essere fatto,
ma è sempre a rischio e pericolo, è sempre a rischio e pericolo, perché se poi lì uno speriamo che non ce n'è niente, no? Poi il problema, sai qual è in Italia? Il problema in Italia sai qual è? Finché va tutto bene, tu fai qualche altra parte.
Sì,
quando poi succede qualcosa, e che te chi ci siamo andato? E perché ci sei andato?
Se hai bruciato San Biagio e sei incendiato sotto lì, arrivati i vigili poi, dici chi è autorizzato ad andare sopra a spegnere il fuoco? Se c'è una bomba, c'è una bomba.
No, certo. Poi un'altra cosa, la cartellonistica almeno delle aree di ammassamento, delle aree di adunanza,
sì,
tutto quanto è prevista?
Sì, quella è prevista, oh, va fatta, insomma, va... in conformità al piano, insomma, viene collocata pure questa.
E se posso permettermi, come dice il piano regolatore, oltre che gli opuscoli vorrei suggerire, che lo dice anche il piano regolatore, di fare almeno una prova d'anno, almeno una prova,
sì, sì, le prove,
la cittadinanza, sì. Perché almeno un conto è l'opuscolo, un conto è visualizzare le vie,
no, le prove di piavole si fanno, insomma, quindi quelle non è...
Il comune dice che il piano regolatore è, diciamo, tenuto almeno a fare una prova e con delle revisioni ogni tanto.
Ora,
terza, ultima cosa, chiedo scusa se posso, l'area di ricovero di Colle Stramma, nel caso succede qualcosa di imprevisto, speriamo che sia sempre pulita e percorribile, perché se poi nell'emergenza dobbiamo anche non riusciamo neanche a passare, poi là le cose si aggravano, quindi
fino a questo momento, diciamo che è chiaro, come tutte le aree, no? Come tutte le aree, quando vengono usate vengono pulite, quando non vengono usate,
vabbè, una manutenzione
viene
sperando che non serva mai che con le Stramma ci andiamo solo per altri motivi e non per questo. L'occhio di riguardo per la manutenzione di con le Stramma, perché se è qualcosa deve essere fruibile all'istante.
Quello ce lo vogliamo sempre, insomma.
Così.
Va bene.
Quindi passiamo allora all'approvazione.
Sì. Favorevoli alla proposta dell'approvazione del piano di protezione civile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e anche per l'immediata eseguibilità,
sì.
Sempre 9.
Okay. Questa è la copia cartacea che lasciamo,
sì,
agli atti.
Sì. Perfetto, allora abbiamo terminato. Ringrazio i presenti e ad una prossima.
Indicativamente, sì, quando dovrebbe perfezionarsi il tuo...
Speriamo anche per la settimana prossima dovrebbe essere.
Ci sono...